con voi.
La liturgia di questa domenica è tutta dedicata a contemplare nella fede, nella gioia e nel rendimento di grazie il mistero dell'Eucaristia. Essa è il sacramento del corpo di Cristo risorto, che si fa nutrimento per la nostra vita e che ci fa percorrere il cammino dell'esodo da ogni schiavitù per giungere alla libertà e alla dignità dei figli di Dio.
L'Eucaristia è la celebrazione dell'alleanza nuziale di Dio con l'umanità, di cui siamo partecipi e ciascuno di noi nella propria vocazione ne diventa un riflesso nella complementarietà dei carismi. È bello che in questa messa, mentre celebriamo questa alleanza nuziale, ricordiamo quindi l'alleanza, il matrimonio nel 50° di Rino Ferrari e Renata Sigliotto, qui davanti, che pregano con noi e che noi vogliamo ricordare e riaffidare al Signore, deponendo sull'altare tutte le loro intenzioni e i loro rendimenti di grazie. Accostiamoci subito alla mensa della misericordia di Dio, che fa storia con la nostra storia, ci fa riprendere continuamente il cammino ed è capace di darci il nutrimento necessario per fortificarci, glorificarci, riempirci di vita e di gioia. Per tutte quelle volte che ci siamo accostati con una certa superficialità o indifferenza a questo mistero, chiediamo umilmente perdono. Signore, Tu che accompagni tutti i passi della nostra vita, abbi pietà di noi. Cristo, Tu che Ti fai nostro nutrimento e nostra forza, abbi pietà di noi. Signore, Tu che ci rendi partecipi della Tua stessa vita, abbi pietà di noi. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Rendiamo grazie per la Tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. Dio fedele, che nutri il Tuo popolo con amore di Padre, ravviva in noi il desiderio di Te, fonte inesauribile di ogni bene. Fa che, sostenuti dal sacramento del corpo e sangue di Cristo, compiamo il viaggio della nostra vita fino ad entrare nella gioia dei santi, Tuoi convitati alla mensa del Regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: ricordati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi 40 anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di quanto esce dalla bocca del Signore. Non dimenticare il Signore tuo Dio che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile che ti ha condotto in questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti velenosi e di scorpioni, terra assetata senza acqua, che ha fatto sgorgare per te l'acqua dalla roccia durissima, che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuto ai tuoi padri. Parola di Dio. Loda il Signore, Gerusalemme. Celebra il Signore, Gerusalemme. Loda il tuo Dio, Sio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio. La sua parola corre veloce. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo dell'unico pane. Parola di Dio.
Alla folla. Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro: come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità, io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo, non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno. Parola del Signore. Celebriamo oggi una solennità che ci è particolarmente cara, la solennità del Corpus Domini, cioè del corpo del Signore e del suo sangue. Una solennità che risale al 1200. A causa di un cristiano cristiano, un certo Berengario di Tours, il quale dubitava che ci fosse la presenza reale di Cristo nel pane eucaristico durante la celebrazione dell'Eucaristia. Siamo ancora prima della Riforma protestante, che sosterrà la stessa tesi. Lui diceva che era un simbolo. È stato condannato dalla Chiesa attraverso un concilio dietro l'altro, finché poi firmerà un decreto attraverso il quale riconoscerà che nel pane eucaristico e nel vino, dopo la consacrazione, è realmente presente il corpo e il sangue di Cristo glorioso e risorto, che ci rende partecipi della sua natura divina. E da quel momento c'era stato anche il miracolo di Bolsena, che molti di noi conoscono: quando è stata spezzata l'ostia, si è macchiato il corporale di alcune gocce di sangue. Il Papa ha esteso questa solennità a tutto il popolo di Dio. È stata una cosa meravigliosa. Poi c'è stata la Riforma protestante, la quale non negava proprio del tutto che nell'Eucaristia ci fosse la presenza di Cristo, ma la sottolineava attraverso una forma simbolica che era limitata al momento celebrativo. Terminata la messa, tuttora la Chiesa riformata non raccoglieva e non raccoglie il pane eucaristico che rimane, noi lo mettiamo nel tabernacolo, ma veniva messo con l'altro pane normale. La Chiesa cattolica in quel momento ha cercato di reagire per offrire di nuovo ai fedeli questa verità, e sono nati quegli altari maggiori che tutti ricordiamo, ce l'avevamo anche noi qui in Abbazia, vi ricordate? Era appoggiato all'abside e era quasi più importante quello che c'era sopra l'altare rispetto all'altare, perché tutto doveva convergere verso quella nicchia in cui si era cominciato a mettere l'ostensorio per offrire l'adorazione del pane eucaristico ai fedeli. Poi c'è stata la Riforma del Concilio Vaticano II, correttissima, che ha riportato l'altare nella sua condizione primitiva, ma continua la fede della Chiesa a riconoscere che dopo la consacrazione c'è e rimane per sempre, finché non vengono alterate le specie, la presenza di Cristo. A questo punto, fatto questa premessa, che penso sia anche importante ricordarla di tanto in tanto, io credo che ciascuno di noi, forse a causa di questo spingere da parte della Chiesa nel farci riconoscere che nell'Eucaristia c'è realmente il corpo di Cristo, noi pensiamo che il corpo di Cristo sia solo l'Eucaristia. Ma non è così. Quando Gesù ha pronunciato queste parole nel Vangelo, io sono il pane vivo, e sarebbe meglio tradurre dal greco vivente, cioè colui che contiene la vita e la dà. Quindi non è io sono vivo ma non posso dare la vita, ma un vivente rimane vivo e dona, quindi è un pane vivente. E prima ancora di usare il termine carne e sangue, che noi leghiamo sicuramente al suo sacrificio sulla croce, dice che è questo nutrimento, un nutrimento che dà la vita, una pienezza di vita. È logico che i primi interlocutori non hanno compreso quello che diceva Gesù, anzi sono andati subito in confusione quando ha parlato di carne e sangue, perché voi sapete bene che ancora adesso gli ebrei, prendendo i testi biblici dell'Antico Testamento, considerano un abominio nutrirsi addirittura del sangue degli animali, e qualche cosa di abominevole, scandaloso e addirittura blasfemo nutrirsi del sangue o della carne degli uomini. Quindi sicuramente poveretti non hanno capito niente. Ma Gesù, prima ancora di parlare dell'Eucaristia, che poi ci sarà, non neghiamolo, parla di sé, perché lui è il pane vivo, è Gesù con la sua presenza, con la sua parola, anche la sua parola è questo pane vivo. Poi diventa Eucaristia, pane, corpo, vino, sangue. Ma questi due nutrimenti che rappresentano la sua persona sono assolutamente inscindibili. Noi, in questa messa, come in ogni altra messa, abbiamo già mangiato una prima parte dell'Eucaristia, un primo pane, la parola di Dio, e in particolare il Vangelo. Tra poco questa parola ci porterà al pane eucaristico e ci comunicheremo sacramentalmente. Ma c'è una simbiosi inscindibile. Non può esserci Eucaristia senza parola, e una parola che non porti all'Eucaristia sarebbe una parola ancora non pienamente feconda. La Chiesa, quando ha fatto la riforma, un piccolo particolare che ci sfugge, perché legittimamente noi durante la comunione facciamo un canto eucaristico, però sarebbe previsto dal messale, al momento della comunione, la lettura di un versetto della scrittura, preso dalla liturgia della parola del giorno, per far capire ai fedeli che quel Cristo di cui si stanno nutrendo nel pane non è diverso da quel Cristo che si è donato nella parola, ma ne è la conseguenza. Quindi prima la parola viene ad abitare in noi e poi diventa carne, diventa nutrimento. Abbiamo un'icona straordinaria per capire questo. Maria Santissima è riuscita a dare la carne a Cristo, al Verbo di Dio, perché? Perché ha accolto e creduto la parola. Introducendo in sé la parola e affidando tutta la sua vita a quella parola l'ha resa feconda della carne di Cristo. Ed è lei che ha dato la carne a Cristo, in una simbiosi di circolarità, di ricevere e di donare. Ecco allora l'importanza anche per noi. È bellissimo vedere i fedeli che vengono con grande devozione a ricevere il corpo di Cristo, ma deve esserci altrettanta devozione nel non perdere nulla di quello che ci viene donato nella parola. Ai bambini, quando li prepariamo alla comunione, bambini di prima comunione, diciamo sempre di non disturbarsi reciprocamente, anche al catechismo, quando viene pronunciata la parola di Dio, perché se uno distrae un altro, impedisce all'altro di nutrirsi di quella parola, è come se gliela rubasse. Addirittura, ma non è il nostro caso, perché siamo tutti puntuali, grazie a Dio, le norme della Chiesa dicono che un cristiano è importante che sia presente fin dall'inizio all'assemblea, quando si celebra, per non disturbare il fratello, per non impedirgli nel momento della proclamazione della parola di ricevere quella parola, perché sarà quella parola che lo renderà fecondo e cambia la sua vita, come è avvenuto per Gesù. Perché Gesù, prima di dirci di nutrirci di Lui, per vivere di Lui, chi mangia di me vivrà per me, dice come io mi nutro del Padre e vivo per Lui. E sappiamo benissimo che questo nutrimento per Gesù era la parola del Padre, la sua volontà. Ai discepoli, nel contesto dell'incontro con la Samaritana, dice mio cibo è fare la volontà del Padre mio. Addirittura, e concludo questa parte per poi arrivare alla conclusione, pensate che nei riti orientali della liturgia cristiana, anche cattolici orientali, sull'altare sempre, anche dopo la messa, si conserva una parte dell'Eucaristia che si è avanzata, ma davanti il libro dei Vangeli, sull'altare le due mense, la parola e l'Eucaristia. E questo dovrebbe essere anche nella nostra vita. San Francesco si dice che era così innamorato dell'Eucaristia e della parola di Dio che se trovava per caso un pezzetto di pergamena che si era staccato da un libro liturgico dove c'era una parola della Sacra Scrittura, magari una parola del Vangelo, la raccoglieva come noi raccoglieremo un pezzo dell'Eucaristia se cadesse nel momento in cui riceviamo la comunione. E i padri della Chiesa insistono: quanta attenzione ci metti quando ricevi il corpo di Cristo? Benissimo! Mettici la stessa attenzione quando ricevi il pane della sua parola. È stupendo. Questo è il pane che ci nutre. L'aveva compreso molto bene Mosè quando nella prima lettura ha fatto questa raccomandazione al popolo di Israele: ricordati del cammino che hai fatto per uscire dalla terra della schiavitù ed entrare nella terra della libertà. C'è stato un Dio, un linguaggio che va ritradotto, che ti ha provato, che ti ha umiliato. No, un Dio che ti ha accompagnato nelle tue situazioni di fatica e ti ha nutrito. Non ti ha nutrito soltanto di manna, di questo pane misterioso, ma della sua parola, per saggiare il tuo cuore, per capire che cosa c'era nel tuo cuore, quale desiderio c'era nel tuo cuore, se tu avevi fame di Lui, di Dio, della sua parola. E io, mentre meditavo questa pagina, lo faccio sempre prima di condividere la meditazione con i fedeli, mi chiedevo: che cosa abita nel mio cuore? E lo dico a voi: quale fame c'è? Perché non di solo pane, neanche di sola Eucaristia vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. C'è un salmo che dice: apri la tua bocca, la voglio riempire. Mi viene in mente una mamma quando sa nutrire con la pappa giusta il bambino che comincia a crescere. Il bambino apre, si fida e cresce, si nutre. E c'è questo Dio che apre la sua bocca, quasi ci bacia, per farci nutrire della sua stessa vita, del suo stesso alito, che è la sua parola, è la sua parola che noi adoriamo e veneriamo con tutto il cuore. Ecco il nutrimento, ecco il corpo di Cristo, ecco l'Eucaristia. E concludo. C'è un ultimo aspetto dell'Eucaristia, del corpo di Cristo. È il fratello. Siamo noi. Diceva poco fa Paolo nella seconda lettura. Ma calice che noi benediciamo non è forse comunione al sangue di Cristo? Il pane con cui noi ci nutriamo non è comunione al corpo di Cristo? Ma poiché c'è un solo corpo, noi siamo le sue membra, che nutrendoci di quell'unico corpo diventiamo un corpo solo. E non possiamo dimenticarlo. Noi siamo il corpo di Cristo. È facile accettare che il vicino sia come me parte del corpo di Cristo quando mi è simpatico, ha la mia stessa sensibilità, non mi dà fastidio. È molto più difficile quando invece le cose vanno un po' storte, ci sono le difficoltà. È difficile. Guardate che è difficile vivere tra marito e moglie, è difficile vivere in famiglia, ma ci sono le risorse perché ci amiamo. È difficile vivere nelle comunità religiose, ma non è impossibile. Nella misura in cui ci nutriamo veramente di Cristo, nella totalità del suo corpo che ho cercato di spiegare, è Lui che poi ci conduce, ci fa fare questo cammino meraviglioso di esodo e ci porta alla piena comunione con Lui. Portandoci alla piena comunione con Lui, ci porta alla piena comunione tra di noi, ritemperando le differenze e le difficoltà. E concludo davvero, la cosa più bella è che nell'Eucaristia, in questo corpo di Cristo, c'è un'immagine sacrificale. Paolo lo dice tra le righe, ve lo do come immagine perché deve nascere dal nostro cuore il rendimento di grazie per la gratuità del dono di Dio del corpo di Cristo sacrificato. Lui parla delle carni sacrificate agli idoli. Prima dei cristiani, i pagani cosa facevano? Erano loro che sacrificavano gli dèi, anche della carne, e poi si cibavano della carne nel intendimento di entrare in comunione con la divinità. Qua è tutto il contrario. C'è una carne che è il corpo di Cristo, ma non siamo noi a fare il sacrificio. È Lui che lo offre per noi, ha capovolto totalmente. Non è l'uomo che tenta di entrare in comunione con Dio, è Dio che desidera entrare in comunione con noi e sacrifica se stesso in un atto sublime di amore. Questo è il segreto dell'Eucaristia e questo è il segreto della nostra vita e questo è il segreto della nostra gioia. Auguriamo a questi amici che hanno vissuto 50 anni di alleanza nuziale e che hanno imparato, come tutti coloro che vivono nella vocazione matrimoniale, che cosa vuol dire vivere questa fedeltà di alleanza, al punto che due vite diventano una cosa sola, con le fatiche e con le gioie, con le speranze e con il desiderio di conquistare e di realizzare gli stessi progetti. A 50 anni di distanza, se sono qui, vuol dire che hanno saputo accogliere il dono di Dio, hanno saputo custodirlo, hanno saputo intensificare la grazia che il Signore ha depositato nei loro cuori, e la fecondità la vediamo nei frutti della loro gioia, della loro serenità, della loro famiglia, che adesso vogliamo ripresentare anche al Signore con le parole della liturgia. E a loro facciamo i nostri più grandi e più belli auguri. Mi avvicino io a loro per evitare l'imbarazzo della salita all'altare. Carissimi Rino e Renata, ricordando il giorno in cui avete congiunto le vostre vite davanti all'altare del Signore, invochiamo da Lui la stessa grazia e la stessa benedizione perché vi riconfermi nella vostra alleanza nuziale. Datevi la mano come nel giorno del vostro matrimonio. Benedetto sei tuo Padre, per tua benevolenza questi coniugi si sono scelti reciprocamente nell'alleanza nuziale. Sii tu benedetto perché li hai benignamente assistiti nelle vicende liete e tristi della vita. Aiutali con la tua grazia a rimanere sempre fedeli nel reciproco amore, per essere buoni testimoni del patto di alleanza in Cristo Signore. Dio vi custodisca in tutti i giorni della vostra vita, sia vostro aiuto nella prosperità, conforto nel dolore, e colmi la vostra casa delle sue benedizioni per Cristo nostro Signore. E un bel applauso di auguri. Credo in un solo Dio, Padre. Procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. A Cristo, che mediante il battesimo ci ha unito a sé, e ha fatto di noi le membra del suo corpo, rivolgiamo la nostra preghiera e diciamo: Cristo, vita nostra, ascoltaci.
Signore, quando ci sentiamo fragili e vulnerabili, facci sentire la forza che viene dalla tua parola e dal tuo corpo, pane spezzato per noi. Ti preghiamo.
Cristo, vita nostra, ascoltaci.
Tanta parte dell'umanità soffre senza vedere all'orizzonte la fine delle proprie pene e il compimento del proprio esodo. Dona a tutti la forza di non venire meno nel cammino e di non perdere la speranza. Ti preghiamo.
Cristo, vita nostra, ascoltaci.
Pensiamo alle tante membra del tuo corpo che penano sotto il fardello della violenza e della guerra. Possa salire da ogni parte del mondo una forza nuova e solidale per aiutare l'umanità ad accogliere e custodire la pace. Ti preghiamo.
Cristo, vita nostra, ascoltaci.
A noi che ci accostiamo con fedeltà al tuo corpo eucaristico, dona di saper custodire la comunione con te attraverso una carità credibile, fattiva e sincera, gli uni con gli altri. Ti preghiamo.
Cristo, vita nostra, ascoltaci.
Ti affidiamo i 50 anni di matrimonio di Rino Ferrari e Renata Sigliotto, perché, deponendoli sul tuo altare, siano rendimento di grazia a te, che li hai chiamati alla vocazione dell'amore nuziale e fonte di nuova e gioiosa benedizione per loro e per tutti i loro cari. Ti preghiamo.
Cristo, vita nostra, ascoltaci. O Padre, ti rendiamo grazie perché continui a nutrire il tuo popolo in cammino verso la pienezza del regno mediante la forza che scaturisce dal corpo e sangue del tuo Figlio che si dona a noi e che vive e regna nei secoli dei secoli. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Cedi benigno alla tua Chiesa, o Padre, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente e misericordioso, per Cristo Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di perpetuare l'offerta in sua memoria. Il suo corpo, per noi immolato, è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue, per noi versato, è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero del tuo amore, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede, ogni volta che
della salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, mettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Io sono il pane vivente che dà la vita. Chi mangia me vivrà per me, come io vivo per il Padre. Sono parole vere, non sono parole simboliche. E come ripeto, l'Eucaristia è il vertice, anche sacramentale, del corpo di Cristo, ma tutto il Cristo è il nostro nutrimento e noi lo siamo gli uni per gli altri se siamo uniti a Lui. Animati dallo Spirito, chiediamo di saper accogliere e vivere sempre di più questa comunione, diciamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nella attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco, l'agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. cantiamo insieme la nostra gioia, foglietto. Penso che sarà molto bello se anche noi, dopo aver partecipato a questa Santa Messa questa sera, potremo unirci dopo la Messa vespertina alla processione eucaristica che faremo breve qui sul piazzale, sulla piazza davanti alla Chiesa, per dire ancora il nostro grazie e anche per manifestare la nostra fede nella presenza reale di questo Cristo che conduce la nostra vita in questo esodo di libertà dei figli di Dio, come abbiamo più volte sottolineato. Abbiamo invitato e invitiamo le famiglie che hanno bambini a venire con dei cesti, con i petali di fiori da spargere davanti a Gesù che passa, insieme con i ragazzi della prima comunione. La messa alle 18:30, quindi penso che usciremo con la processione verso le 19:15, e quindi potremo unirci per poi il momento conclusivo della benedizione e l'adorazione sulla scalinata della chiesa. Vogliamo ricordare personale, ragazzi e animatori che partono venerdì per il secondo turno della colonia. Venerdì ricorre la solennità del Sacro Cuore, sabato la memoria del Cuore Immacolato di Maria. Domenica prossima solennità dei Santi Pietro e Paolo. Alle porte della chiesa ci saranno dei contenitori dove potremo porre la nostra solidarietà con la carità del Papa. Presso il Centro di Cultura è allestito adesso il mercatino equo solidale. Buona domenica, buona solennità e buona settimana a tutti. Preghiamo. Donaci, Signore, di godere pienamente della Tua vita divina, nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del Tuo corpo e del Tuo sangue, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La benedizione a tutti e ancora Marino e Renata con tutta la loro famiglia. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. E cantiamo insieme.